Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
La Calabria non si rassegna ad essere la terra dell''ndrangheta, del più basso reddito e del più alto indice di disoccupazione giovanile, il peggior dato d'Italia. La Calabria vuole vivere e vivere con dignità. Per questo l'atteso arrivo di Benedetto XVI domani a Lamezia Terme, Serra San Bruno, è profondamente sentito come un momento di fede e di speranza. Ben trovati, buon pomeriggio, siete sulla Radio Vaticana in diretta, saluto Roberto Colangeli in console, Luciana Fantini, Andrea De Angelis in regia, Fabio Colagrande al microfono per questa puntata di Al di là della notizia che dedichiamo proprio a questo viaggio di Benedetto XVI in Italia, il 25esimo, che si svolge domani, domenica 9 ottobre 2011, proprio in Calabria. Il Papa in mattinata partirà per Lamezia Terme, questo centro che si trova nella Calabria Tirrenica, sul golfo di Sant'Eufemia, in una vasta pianura circondata da colline e montagne, nel punto più stretto della penisola italiana, dove la distanza tra lo Ionio e il Tirreno è meno di 40 chilometri. E lì dirà messa domattina alle 10 nella periferia industriale della città. Poi nel pomeriggio si sposterà a Serra San Bruno e il Papa sarà il secondo pontefice dopo Giovanni Paolo II a visitare questo centro e in particolare la famosa Certosa di Serra San Bruno. Il Papa nel pomeriggio incontrerà la popolazione locale e poi nella Certosa celebrerà i Vespri e pronuncerà l'omelia. Dunque una visita che ha tante caratteristiche, noi ne parliamo con la nostra inviata che si trova proprio in Calabria, Emanuela Campanile, che saluto e ringrazio. Ben trovata Emanuela.
Buon pomeriggio a te e ai tuoi ascoltatori, buon pomeriggio a tutti.
Saluto anche il tecnico Gustavo Messina che ti sta permettendo di andare in onda.
Saluta con la testa facendo.
Allora, dicevi, dove siete?
Siamo sotto un cielo grigio, sta piovendo, siamo nell'ufficio stampa adibito in questa zona a ridosso proprio dalla spianata dove appunto verrà celebrata da Benedetto XVI la Santa Messa, verrà recitato l'Angelus e insomma possiamo dire che l'intera Calabria si sta preparando a questa festa di fede, e giornalisticamente parlando a questa iniezione di coraggio, probabilmente sì, perché è veramente un'attesa fatta di speranza. Lo si legge nella lettera alla diocesi, alla sua diocesi, mi piace perché sto parlando di Monsignor Luigi Antonio Cantafora, che è vescovo della diocesi di Lamezia Terme. Dicevo, in questa lettera assolutamente paterna, davvero pastore, sottolinea come la parola di Benedetto XVI, e qui non posso che citarlo, è inutile parafrasare, dice: la sua parola, la parola del Papa, quindi ci scuoterà, ci inviterà a riprendere in mano la vita, a non lasciarci andare alla rassegnazione di giorni uguali, di gesti ripetuti. E alla fine conclude: sollevati e rialzati da una parola vera che rinfranca, che sprona e sostiene. Il fatto che sia una festa di fede, di speranza di tutta la Calabria lo rivela anche l'arrivo in queste ore, anzi tra queste ore e domani mattina all'alba, di, sono previsti 1000 pullman da tutta la regione.
Io so che prima di questo viaggio tu hai intervistato sì, proprio Monsignor Cantafora, lo possiamo ascoltare, ti ha parlato soprattutto del fatto che si tratta di un messaggio, quello del Santo Padre, che sarà indirizzato ai giovani della Calabria, ma ha toccato anche temi i temi importanti, più caldi, più difficili dal punto di vista sociale.
Questi mali storici, insomma, purtroppo li conosciamo tutti, che hanno piegato la Calabria. Pensate che c'è una disoccupazione, lo avevi appunto accennato tu, una disoccupazione giovanile pari al 65%. Il vescovo Cantafora non solo ha inviato ovviamente la lettera alla diocesi, ma ne ha scritte altre due, una ai bambini e una ai ragazzi, a quelli un po' più grandicelli, ma ascoltiamo.
Certamente questa visita del Santo Padre, che per noi è una grazia, ha messo in moto tante cose nella nostra diocesi, tra cui anche i bambini, i giovani, rendendoli realmente partecipi attraverso dei concorsi, attraverso delle gare, di modo che la vita del Santo Padre è diventata per questi stessi ragazzi un modo, non soltanto perché loro ne parlino tra di loro, ne discutono, ma anche e soprattutto hanno prodotto anche dei lavori che dicono la grande sensibilità, il grande amore che questa categoria di persone hanno per il Santo Padre.
Nella lettera ai giovani in particolare, lei fa riferimento al loro amore per questa vostra terra, bellissima ma anche difficile. Allora la Chiesa che segno deve essere in una realtà come quella specifica di Lamezia Terme?
La Chiesa, a mio avviso, deve organizzare questo amore che hanno i nostri giovani per la nostra terra, dando ai giovani la certezza di essere accanto a loro, perché restando in questa terra possono farla germogliare, che diventi realmente questa vita del Santo Padre una primavera, quella primavera che questi giovani si attendono, perché loro possono rimanere appunto in questa terra, perché essere sradicati da questa terra è sempre uno strappo. Questi giovani, quando ritornano anche col desiderio di restare, ma il lavoro manca.
Si può dare una definizione del valore di appartenere a questa terra, alla Calabria?
Anzitutto conservare quel patrimonio che c'è nella nostra terra, il patrimonio della famiglia, il patrimonio della speranza, il patrimonio della solidarietà, che spesso e volentieri qui si vede con molta facilità, ma anche la speranza che attraverso il lavoro, attraverso l'impegno, l'illegalità, la mafiosità che tante volte impera in certi ambienti, possa essere continuamente messa da parte. Io credo che in Calabria debba avvenire quello che avviene nel Vangelo di Marco, che Gesù viene presentato come un grande soldato, un grande lottatore, che man mano che avanza anche la negatività va via. Così, più noi stiamo dentro con speranza all'interno di questa nostra terra, lentamente tutta la negatività va via.
Siete sulla Radio Vaticana in diretta, era Monsignor Cantafora, il vescovo di Lamezia Terme, la città della Calabria dove domani arriva Benedetto XVI, intervistato dalla nostra inviata in Calabria, appunto Emanuela Campanile, che è collegata in questo momento in diretta con noi. Emanuela, so che in un'altra intervista, che ora non ascoltiamo perché ne abbiamo tante da ascoltare, ma che abbiamo trasmesso nei giorni scorsi, il sindaco proprio di Lamezia Terme ti ha fatto capire quanto, sappiamo bene, questa è una visita a carattere pastorale, quindi ha un significato innanzitutto religioso, quanto però anche le istituzioni civili diano alla presenza del Papa un significato forte proprio dal punto di vista del contrasto di quella che Cantafora chiamava la mafiosità, non è vero?
Sì, infatti anche nei quotidiani di questi giorni non c'è stata un'intervista ad un rappresentante appunto delle istituzioni, anche se locali, che non abbia fatto riferimento a questa necessità di sussulto spirituale di cui la Calabria ha bisogno. Il sindaco Speranza si chiama, tra l'altro, di cognome, il sindaco di Lamezia Terme ha concluso il suo intervento in questa intervista dicendo che a lui basterebbe che i ragazzi, le giovani generazioni almeno non si vergognassero di appartenere a questa terra, e già questo, dice, sarebbe un grande successo. Pensate che la Calabria soffre anche di quella che viene definita la fuga di cervelli, e nell'intervista che fra qualche istante manderete in onda a Don Giacomo Panizza, presidente della comunità Progetto Sud, altra persona di buona volontà, di fede, uomo coraggiosissimo, e le saluto, le suore dell'Oasi Bartolomea, dove tutto lo staff di Radio Vaticana è alloggiato. Dicevo, anche Don Giacomo Panizza racconta come tanti ragazzi sono costretti, loro malgrado, perché in realtà c'è questo amore di appartenenza alla Calabria, vorrebbero rimanere nel nella loro terra, ma immagino come tutti, appunto come siano costretti ad andare all'estero o al nord Italia, e moltissimi di questi giovani si affermano ad alti livelli, quindi anche questo è un segno, insomma.
Allora, io ho scelto una parte di questa intervista molto bella, Emanuele, questa conversazione che hai avuto con Don Panizza, in cui lui proprio spiega come sia importante contrastare la cultura mafiosa con un altro tipo di cultura. L'ascoltiamo insieme.
Nei clan mafiosi i figli e le figlie vengono educati a un modo di vivere, ma con la forza. Cioè, non è che tutti quelli che nascono in una famiglia mafiosa aspirano a diventare come i genitori, anche perché vedono i genitori maschi o almeno in prigione, vedono i zii uccisi, anche i nonni uccisi, e vedono le parentele che vivono proprio malissimo. Però per tenerli dentro, per tenerli che non raccontino in giro quello che accade, eccetera, vengono con la forza educati a diventare i successori dei genitori. E le operazioni che sto portando avanti sono quelle invece della forza dell'educazione, dove l'educazione non dipende da un clan, non dipende da una famiglia, ma l'educazione è fatta di proposte umanizzanti e anche però della libertà.
Come fa allora a rendere permeabile questo terreno che ci ha appena descritto, così difficile, insomma, e appunto violento?
Collaboro con tante realtà che comunque magari c'erano e non pensavano alla legalità. Ad esempio, chi fa scuola, gli insegnanti che fanno scuola, con loro facciamo la formazione formatori, ad esempio, cioè come fare in modo loro di trasmettere anche a tutti i bambini e le bambine, ma anche a quelli dei clan che vengono, dei contenuti che oltre che essere di storia siano anche di legalità. Con i giovani, il tipo di volontariato che facciamo, ci può essere un volontariato che è una relazione di aiuto per un bisogno materiale o immateriale, cioè spingere una carrozzina, ma ci può essere anche un volontariato che oltre a spingere la carrozzina sa che deve inventare percorsi di legalità, cioè che la carrozzina la faccia avere l'azienda sanitaria o la faccia avere il boss è differente, capito? L'educazione alla legalità è applicabile alle tante cose della vita, non soltanto a settori specifici.
L'educazione alla legalità di Don Giacomo Panizza, presidente della comunità Progetto Sud in Calabria, intervistato da Emanuela Campanile, nostra inviata proprio in quella terra per questo viaggio di Benedetto XVI domani alla Lamezia Terme e Serra San Bruno. Emanuela, passiamo allora alla seconda tappa, Serra San Bruno.
Però perdonami, dimmi. Un piccolo passo indietro secondo la teoria dello specchietto retrovisore, come diceva qualcuno. Allora, Don Giacomo Panizza fa questo discorso perché in uno dei suoi articoli lui propone ai suoi lettori mette a confronto due principi: quello appunto che abbiamo sentito della forza dell'educazione contro la violenza dell'educazione, appunto quell'educazione violenta che spesso in questi clan, in queste famiglie impera. E quindi è partito da questo la considerazione di Don Panizza, quindi per spiegare anche come tanti ragazzi, anche se figli di boss, vorrebbero avere una vita assolutamente normale nella legalità. Dicevo,
a proposito della seconda tappa, perché la prima tappa effettivamente l'abbiamo un po' raccontata anche attraverso questa tematica legata alla legalità, la seconda tappa ci porta però in un'atmosfera completamente diversa, perché a Serra San Bruno, in questa Certosa, luogo di clausura, di preghiera, Certosa a cui i cittadini di Serra San Bruno sono molto affezionati ovviamente, ma che costituisce un po' un luogo spirituale a sé, non è vero?
Altro che, stiamo parlando della visita alla Certosa di Serra San Bruno, visita che si svolgerà nel pomeriggio di domenica 9, in cui Papa Benedetto XVI, dopo ovviamente aver salutato la comunità locale, sarà pellegrino nel silenzio, come alcuni quotidiani appunto hanno scritto. Mi riferisco in particolare al quotidiano di oggi. E è interessante appunto sottolineare come Benedetto XVI abbia probabilmente risposto a un suo desiderio, quello della preghiera comune insieme a dei monaci. Infatti ci sarà la celebrazione dei Vespri, la recita dei Vespri insieme a questi monaci di clausura. Ci sarà appunto l'incontro con la comunità di questi 16 monaci e con il priore Jacques Dupont, che abbiamo intervistato.
Il Santo Padre viene per pregare con noi. Saremo contenti di incontrarlo dopo, credo con semplicità, però lo scopo veramente primario di questa visita è di poterci fare i Vespri, quindi lodare il Signore, presentare al Signore le intenzioni della Chiesa e di tutti gli uomini. E che il Santo Padre sia la nostra guida in questa preghiera ha un significato immenso.
Vivete in clausura, in una certosa difficile da raggiungere. In cosa consiste il vostro legame con ciò che è fuori da voi, con gli altri?
Ma innanzitutto è questa preghiera nella quale portiamo giorno e notte davanti al Signore i problemi, le angosce, ma anche le aspirazioni di tutti quanti. Rimane il fatto che la nostra certosa ha un legame particolare con la popolazione che ci circonda, perché il paese si chiama Serra San Bruno, quindi è nato dalla certosa tanti secoli fa, ma anche la gente di oggi sente, direi, nel suo DNA questo legame, è la loro certosa, rispettando la nostra clausura, però dei comunicazioni o spirituali o attraverso biglietti che chiedono la nostra preghiera, ci sono e noi siamo grati di essere sostenuti da loro.
Come giustificare quindi la scelta della vita monastica in una società che soprattutto oggi vede nel fare, nel mostrarsi la via dell'autodeterminazione?
È vero, è un paradosso di scegliere una vita nascosta, apparentemente inutile, in un mondo dove c'è tanto da fare. Noi abbiamo scelto, mi direi piuttosto il Signore, ha scelto per noi una vita di preghiera, una vita per Lui, perché alla fine non si risolvono i problemi se non si passa da Dio. Noi siamo qui per ricordare che al di là del mondo che vediamo c'è una Dio trascendente, un Dio assoluto che non è lontano da noi, però che ci costringe a allargare le nostre visioni, a alzare la testa, a soprattutto ricordare che siamo creati da Dio, siamo amati da Lui, siamo destinati a vivere con Lui e quindi senza questo riferimento a Dio non si costruisce niente.
Ed era padre Jacques Dupont, priore della Certosa di Serra San Bruno, che Benedetto XVI visiterà domani nella seconda tappa del suo viaggio in Calabria, dove reciterà i Vespri, pronuncerà anche l'omelia.
Emanuela Campanile. Perdonami. Sì. A chiosa di quanto dichiarato dal priore, vi leggo due righe, un passo del discorso 27 anni fa di Giovanni Paolo II, che tanto amava questa certosa. Così si espresse: questa vostra specifica eroica vocazione non vi pone tuttavia ai margini della Chiesa. Essa vi colloca, anzi, nel cuore stesso di essa. La vostra presenza è un richiamo costante alla preghiera, che è il presupposto di ogni autentico apostolato.
Emanuela Campanile, che sentite, è in diretta con noi dalla Calabria, perché è inviata proprio per seguire questo viaggio. Ma che impressione hai avuto chiacchierando con padre Dupont? Chiacchierando telefonicamente questa intervista che abbiamo ascoltato, ti ha dato anche in qualche modo l'idea del clima di spiritualità in cui vive con gli altri monaci nella Certosa?
Assolutamente sì, perché ha una calma davvero disarmante e poi alla fine della telefonata è stato molto simpatico, molto spigliato, perché all'inizio ovviamente aveva detto: io non sono molto pratico di queste cose. Certo. E in qualche modo avevo cercato così di rassicurarlo. Finita l'intervista abbiamo avuto un piccolo scambio, ci siamo anche messi a ridere, poi alla fine lui mi ha chiesto: mi raccomando, pregate per noi. Questa cosa è un po' destabilizzante, perché uno pensa: no, siete voi che dovete pregare per noi. Però evidentemente, se padre Dupont ha detto questo, vuol dire che è cosa buona, che anche noi, per quanto piccoli, ci possiamo sentire, possiamo pregare per loro.
A proposito della certosa di Serra San Bruno, Emanuela, tu attraverso un'altra intervista ci hai fatto scoprire un altro dato, cioè che questa certosa fino a un po' di tempo fa era visitabile, anche se solamente dagli uomini, in certi orari. Poi a un certo punto si è scelto di effettuare una completa clausura, quindi l'edificio non è più visitabile, però c'è stata un'idea per far sì che i pellegrini, i turisti possano in qualche modo capire, approfondire il clima spirituale che c'è in questo luogo. È stato creato un museo che serve un po' anche a far vedere come vivono i monaci.
Esatto, viene raccolta la storia dei monaci, di questa scelta della clausura, ma rappresenta anche il cordone ombelicale tangibile con il mondo esterno. Ci sono tantissimi libri da scoprire, da vedere, ci sono tantissimi oggetti da osservare, e poi, anche molto interessante, c'è un grande orologio di inizio secolo, ma mi riferisco al XX, non a questo. Ascoltiamo
Fabio Tassone, il direttore del Museo della Certosa.
Il museo, esatto, è soprattutto un percorso all'interno della vita e della spiritualità dei monaci certosini, e in particolare di questo monastero, perché i monaci che hanno dato vita al museo hanno voluto, attraverso di esso, dare quella possibilità che non sarebbe in nessun altro modo possibile, di conoscere e vivere la spiritualità dei monaci nella maggior misura possibile e senza disturbare il loro silenzio. Quindi, più che di un museo artistico, si tratta appunto di un percorso storico-spirituale nella loro vita, nel loro modo di vivere, un incontro di profondità, insomma, appunto, con questo mistero che si racchiude nelle mura, ma che non ha niente di misterioso se non una gran voglia di vivere con Dio. Il museo è stato creato apposta per tutte le persone che arrivano fino a Serra San Bruno, e sono diverse decine di migliaia che arrivano fino a Serra San Bruno proprio con la curiosità, con l'esigenza di capire perché ancora oggi nel 2011 dei monaci, 16 monaci, vivono in un monastero in un modo particolare. E fino a 17 anni fa la certosa era visitabile solo dagli uomini, solo in alcuni periodi dell'anno. Poi, appunto, per una decisione, per ritornare allo spirito più vero dell'ordine, si è tornati a chiudere completamente ai visitatori il portone, mentre si è aperto questo spazio. Nel museo si trova poi invece la ricostruzione degli ambienti, si trovano gli arredi della cella, gli arredi di alcuni ambienti del monastero, si trovano oggetti d'uso dei monaci, poi ci sono 3 sale video che aiutano i turisti, sia italiani sia stranieri, a incontrare appunto questa spiritualità, anche con queste tecniche moderne, diciamo così, quindi multimediali.
E questo è il Museo della Certosa di Serra San Bruno, certosa che domani Benedetto XVI visiterà. Ne parlava il direttore del museo, Fabio Tassone, intervistato dalla nostra Emanuela Campanile, che si trova proprio in Calabria, tra Lamezia Terme e Serra San Bruno, le 2 tappe di questo viaggio, sì, in Italia del Papa. Torniamo nell'ultima parte di questa trasmissione, Emanuela, ai temi invece che in qualche modo sono legati ai viaggi del Papa in Italia in questi mesi, e cioè la crisi economica, la disoccupazione, in questo caso siamo nel sud, e anche la legalità, perché tu hai parlato di questi temi anche con un altro vescovo, quello di Catanzaro Squillace, che è la diocesi dove si trova Serra San Bruno, e Monsignor Vincenzo Bertolone.
Esatto, e tra l'altro Monsignor Bertolone ha sottolineato come la scelta proprio di visitare il luogo della certosa da parte del Papa ribadisca proprio il primato di Dio come sommo bene, e indica appunto questa dimensione trascendentale della vita, no? E ritornando appunto all'intervista con Monsignor Bertolone, abbiamo fatto un percorso in questi pochi minuti a disposizione che va dalle aspettative di un pastore, appunto, come l'arcivescovo, alle radici profonde e spirituali dell'arcidiocesi di Catanzaro-Squillace. E allora ascoltiamo nell'intervista che cosa ci ha raccontato l'arcivescovo di Catanzaro-Squillace.
La diocesi di Catanzaro-Squillace, come il resto del paese, sta vivendo un tempo di grandi sfide sul piano culturale, sociale, economico, etico e religioso. È chiaro a tutti che il volto di questa nobile diocesi, che ho ereditato da circa 4 mesi, sta cambiando anche per la presenza di fratelli provenienti da altri paesi, da altre culture e con altre convinzioni religiose. Ci sono poi non soltanto i casi di povertà estrema, ma anche quelle riferibili a molte famiglie, fino a ieri garantite economicamente. Ancora è troppo scarsa per i giovani la certezza di avere un lavoro sicuro che dia loro la possibilità di poter progettare un futuro di famiglia e di vita. Guardare in faccia i problemi, tuttavia, è stimolo non a cedere allo sconforto, allo scoraggiamento, bensì a crescere nella responsabilità, per avviare un processo che investa la nostra società e porta alla formazione di un rinnovato modello di cittadinanza. Ecco, la Chiesa di Catanzaro-Squillace, dal canto suo, sente di avere ancora una parola di speranza da offrire. Ecco, la Chiesa deve dare quel supplemento di speranza, di fiducia, di ottimismo, in modo da poter aiutare i fedeli a vivere l'inquietudine e la precarietà del presente con uno sguardo che vada oltre il contingente. Ma insieme a noi, insieme alla diocesi, penso che tutta l'intera comunità, anche quella civile in ogni sua articolazione, deve ritrovare più coraggio ripartendo, lo sottolineo, dai più poveri, perché il Vangelo ci insegna che il povero è il primo dopo l'unico, cioè dopo Cristo, e questo penso che ci sarà ribadito anche dal Santo Padre.
Ed era Monsignor Vincenzo Bertolone, vescovo di Catanzaro-Squillace. In questa diocesi si trova Serra San Bruno, che però è in provincia di Vibo Valentia. La seconda tappa del viaggio in Calabria di domani di Benedetto XVI, che comincerà invece a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Siamo in diretta con la nostra inviata Emanuela Campanile, l'autrice di queste 5 interviste che abbiamo ascoltato, durante questa puntata. Emanuela, siamo in chiusura, quindi sono ore di emozione, di grande preparazione.
Preparativi
anche
febbrili. Fra, dicono, a ore sarà pronto tutto il palco e tutta l'organizzazione, quindi, che accoglierà le migliaia di pellegrini, perché venire a visitare e a vedere, insomma, il Papa, stringersi in preghiera, anche questo da tutte le parti della Calabria, anche questo credo sia un pellegrinaggio. La cosa anche molto bella e che mi vorrò gustare è che alla fine dei preparativi più tecnici ci saranno le prove del coro e dell'orchestra. Il nostro ufficio stampa è a ridosso, appunto, della spianata, quindi, come dire, sarò tutta orecchi. E allora, che dire, dalla Lamezia Terme è tutto, Fabio.
Grazie Emanuela Campanile, nostra inviata, grazie al tecnico Gustavo Messina, buon lavoro.
Grazie a voi.
Noi ci fermiamo qui. Il tema della nostra puntata di oggi è stato questo viaggio di domani di Benedetto XVI in Calabria. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto. Restate su 105 Live.